settimana prossima possiamo avere un microfono migliore. Abbiamo visto che forma qualcuno è la relazione tra C ed X. Tutto quello che ho detto per C, si può ripetere, fa rimane per S, e dico di testo, va tutto esattamente anche per S.
Solo faccio una lezione per non perdere tempo.
Però esercitatevi bene sulle correzioni, sui grafici. Ora, nel capitolo, credo che sia 9, la trattazione del consumo continua. Ci sono due paragrafi di approfondimenti della relazione tra C ed X. E in questi paragrafi di approfondimento vengono trattati le analisi di tre autori. Un autore si chiama Giuseppe Terri. Un americano. Il secondo autore si chiama Friedman. E l'ultimo si chiama Modigliani. Quindi abbiamo tre diversi approfondimenti che vengono inseriti nel libro di testo, che riguardano la relazione tra C ed X. Allora, sempre qualche informazione di carattere storico, perché sono approfondimenti questi qua? Siamo negli anni 50, seconda parte degli anni 50.
Com'è possibile che tutto quanto quello che vale per C vale anche per S, perché diminuisce il consumo che risparmio non dovrebbe aumentare? Solo per loro.
Quando X aumenta, aumenta sia C che S. C'è spazio in più, la torta diventa un po' più grande. Aumenta tutto e due.
Cioè, la propensione marginale al risparmio dovrebbe aumentare.
Certo. Se uno aumenta, noi sono complementari rispetto a uno. Ma tutte, diciamo, tutte le visualizzazioni grafiche le potete rimettere a un altro per anche per S. Tutta la procedura che vi ho fatto alla lavagna, un libro di testo vi dà una unica possibilità di chiedere come varia S rispetto a lì, tutte queste cose, come visualizzate. Si dà di legge, non mi fate raccontare in realtà questa cosa, vediamo un sacco di legge. Guarda, se c'è problemi, ne parliamo con i legge. Allora, ci sono tre diversi approfondimenti. Siamo nella seconda metà degli anni 50. Ormai questi potenti, chiamiamoli keynesiani, dove si privilegia la relazione tra C ed X rispetto alla relazione tra C ed R, sono molto diffusi. E si assume che quella relazione tra C ed X abbia particolare tipo di andamento, cioè una relazione tra S e X a quei particolari tipi di andamento che abbiamo cominciato a vedere. Ci sono delle assunzioni, però secondo me negli anni 50 abbiamo anche delle possibilità in più che prima non c'era. Prima possibilità, ci sono i dati della contabilità nazionale. Il primo caso di contabilità nazionale, ve l'ho detto, era del 44 in Inghilterra, ma un po' tutti i paesi, subito dopo la seconda guerra mondiale, si sono attrezzati. Quindi per la fine degli anni 50 cominciamo a avere le prime serie storiche, come sta l'idea di C e la di X. Quindi qualcuno si può chiedere, ma queste assunzioni che facciamo sui comportamenti di queste due variabili sono poi confermate dalle serie storiche che abbiamo? È lecito dire sì. C'è un altro elemento nuovo che sta sviluppando in quegli anni, i computers. I calcolatori, i grandi calcolatori, che esistevano già nell'Ottocento, Beh, non ci ha fatto uno. Però dagli anni 90, nel 1900 cominciano a diventare sempre più diffusi. Dopo la seconda guerra mondiale, si crea una situazione nuova. Finisce la seconda guerra mondiale, conflitto armato, inizia la guerra fredda. E non è un fatto secondario questo qua, perché grandi potenze cominciano a investire molti soldi sulla sicurezza, non contro gli altri come si fa oggi, ma contro gli occidentali, contro l'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica contro le potenze occidentali. Spende un sacco di soldi. Allora, il governo americano, nei suoi programmi per la sicurezza, finanzia una serie di centri di ricerca e università americane, finanzia con molti soldi. E anche alcuni studi di economia diventano strategici, quindi hanno forti finanziamenti. In particolare, cominciano a farsi studi, cominciano a crearsi questi centri, dove c'è la possibilità di avere dei primi centri di calcolo. Un centro di calcolo, qui vi parlo della mia esperienza che ho fatto negli anni 70, per avere un computer, una potenza di calcolo più piccola di quella che ho nella tasca qua, il mio iPhone, c'era, all'Università di Cambridge, ho imparato a fare queste cose, un intero edificio, era il centro di calcolo. Ed era già molto avanzato. Ne avevo visto un altro pochi anni prima che non usava i nastri, usavano le schede. Allora c'era un grande edificio, c'era un piano intero, c'erano tutte segretarie che continuamente digitavano delle macchine i dati che le trasformavano in schede. La scheda dava perforata, dava il segnale positivo, negativo, 1-0, e quindi si potevano poi usare questi macchinari enormi, trattati quasi come se stessimo in un ospedale, cioè tutti in camice bianca con questi tecnici, e sviluppavano questi calcoli. E non ci voleva un sacco di soldi per fare poche cose. Nel 47 alcuni centri di ricerca americani sono finanziati per avere queste cose. Poi, piano piano, altre università cominciano ad attrezzarsi con degli sforzi in questa direzione, e la ricerca per il vero. La ricerca in economia, già trattate sulle scienze naturali, è molto di più di quindi grandi investimenti. Allora, abbiamo la compresenza di una maggiore capacità di calcolo e di dati forniti dalla contabilità nazionale. Allora hanno cominciato queste grandi centri di ricerca, queste grandi università, specie quelle americane, queste erano tutte università americane, a fare delle verifiche. Come è fatta questa relazione tra Cina? È vero quello che fino adesso abbiamo pensato? E il libro di testo vi riporta questi tre approfondimenti fatti nella seconda metà degli anni 50. E allora dovete fare un po' d'attenzione, perché molti studenti non seguono la giusta linea quando leggono queste cose. Cerchiamo di capire questi che lavoro hanno fatto e quindi come dobbiamo leggere queste pagine. Tutti e tre, la prima cosa che fanno è di indeterminare una domanda precisa a cui rispondere, che è il problema più difficile che sia. Quali domande io devo rispondere? Quando avete individuato la domanda, avete risolto il problema, perché dovete scrivere la domanda in forma tale che si può rispondere con le tecniche analitiche a disposizione. E, e questa è la cosa più difficile che ci sia. Quindi tutti e tre si posero delle domande a cui bisognava rispondere. Da questo, per poi verificare, rispondere a queste domande, si sono recuperati i dati, hanno usato i metodi econometrici, i metodi analitici che servono a trattare questi dati, hanno ottenuto i risultati sul piano econometrico, l'esercito delle funzioni, della forma delle funzioni, ultimo passaggio, hanno dovuto interpretare questi risultati. E vi dico subito che alcune cose venivano confermate ed altre no. Quindi quando veniva fuori qualcosa di strano, bisognava dire ma perché è venuta fuori una cosa in attesa? Quindi se volete presentare bene questi argomenti, dovete seguire questa grafica. Invece molti vengono e partono dall'interpretazione, e vi vedete inizio con l'interpretazione e poi vi spiega come sono stati raggiunti, quindi seguono la lettera dei titoli testi, ma non pensano che c'è nell'esposizione qualcosa da dover riportare in proprio. Allora vediamo prima che domande si sono poste. Quindi prima che domande si sono poste. Vi dico, dal punto di vista empirico ottengono gli stessi risultati. Soffermiamoci su Giuseppe Verdi, che è quello che di cui adesso tratta con più attenzione. Giuseppe Verdi si è posto due domande a cui ho cercato di rispondere. Prima domanda: qual è la prima reazione, la reazione immediata del consumo a una variazione del reddito? Il reddito varia. Nell'immediato il consumo che fa? Varia? E se varia, come varia? Quindi come tracciamo quella funzione in questo caso come prima reazione? Giuseppe Verdi chiama questa prima reazione analisi di breve periodo del consumo, della funzione del consumo. Per breve periodo, attenzione, troverete questa parola, breve periodo, lungo periodo, continuamente usata nel libro di testo, in tutti gli argomenti. Ogni volta c'è un significato diverso. Quindi ogni volta dovete fare attenzione a capire che cosa intende per breve periodo. Qui Giuseppe intendeva per breve periodo la prima reazione, una reazione immediata. Io oggi mi ritrovo nella busta paga dei soldi in più, domani, in questo primo mese, che faccio con questi soldi? Come li uso? D'accordo? Seconda domanda, che Giuseppe chiama un'analisi di lungo periodo della funzione del corpo. Al di là della prima reazione, nel tempo, come reagisce il consumo alla variazione del reddito? Questa domanda rappresenta un'analisi, un'analisi di lungo periodo della funzione del consumo. L'altra domanda dà luogo a un'analisi di breve periodo della funzione del consumo. Almeno così vengono usati questi termini in questi approfondimenti. Allora, queste sono le due domande. I dati da dove li prendiamo? Come varia, come reagisce il consumo nel tempo, non nell'immediato, la prima reazione, una reazione un po' più meditata. Col passare del tempo, come varia il consumo, quanti metri le varia? I dati da dove li prendiamo? Per rispondere alla prima domanda e alla seconda domanda. La seconda domanda è facile. La contabilità nazionale, abbiamo serie storiche, 10, 15, 20 anni di dati, vediamo come, varie, come sono relazionati C e X, abbiamo una relazione nel tempo tra C e X, quindi una relazione di lungo periodo. Quindi lui prese i dati della contabilità nazionale, le serie storiche della contabilità nazionale, per rispondere alla seconda domanda, per tracciare un'analisi di lungo periodo della funzione del tempo. Chiaro? E alla prima domanda, come rispondiamo, quali dati prendiamo? La contabilità nazionale non ci aiuta, però Giuseppe Verdi fece un'altra cosa, preparò un questionario e lo somministrò a un notevole numero di famiglie americane, raccolse i dati, ordinò questi dati e sulla base di questi dati empirici sviluppò la sua analisi. Quindi l'analisi di breve periodo utilizza come informazioni le risposte ai questionari. L'analisi di lungo periodo utilizza come base informativa i valori delle serie storiche della contabilità nazionale. Chiaro? Ottenuti i dati, possiamo sviluppare l'analisi econometrica. Si dice le tecniche econometriche. Possiamo scegliere metodi non lineari, possiamo scegliere metodi lineari e tracciamo la forma, individuiamo la forma della funzione. Gutenberg usò metodi lineari più semplici, come tutti quanti all'epoca, ma anche nei decenni successivi, e ottenne dei risultati di questo genere. Vi ridisegno.
Stanno là sopra.
Ora, se avete fatto per gli esercizi, sapete tutte le caratteristiche di questa funzione. Per un'analisi di lungo periodo, ottenne invece una retta di quest'altro tipo che parte dall'origine degli assi.
CL,
la consumo di lungo periodo, consumo di lungo periodo. Siete? Allora, che cosa osservate? Che in questo caso qua pagano tutti e due gli enunciati, ma in questo caso qua vale solo il primo, perché C' è uguale a C, quindi non vale la condizione C' minore di C. Allora, torniamo al libro di testo. Nel libro di testo trovate la seguente frase. Secondo Gutenberg, la teoria del consumo keynesiana viene confermata nel breve periodo, ma non viene confermata nel lungo periodo. Allora, che cosa sta nella testa di Gutenberg? Cerchiamo di capire. Gutenberg identifica la teoria del consumo keynesiana con il secondo postulato. Lui la vede così, non tutti la vedono così, ma lui la vede così. E dico di testo, mi riporto quello che c'è nel libro di Gutenberg. Quindi, in questo caso, il consumo aumenta quando aumenta il reddito, ma in misura strettamente proporzionale. Non è vero che aumenta in misura meno che proporzionale.
Nel breve periodo, nel lungo
periodo, vale solo il primo enunciato, non il secondo. Questo è quello che noi abbiamo detto. Poi lo potete scrivere con che qui, la scrivete in questo modo. Solo l'analisi di breve periodo conferma le ipotesi, le assunzioni dell'analisi del consumo keynesiano. Quella di lungo periodo no, evidentemente identificato il secondo enunciato con la seconda analisi. Abbiamo finito anche la parte empirica. Quindi abbiamo posto le domande. Visti i dati che possiamo utilizzare, fatto l'analisi econometrica e osservato i risultati, conclusa delle conclusioni sui risultati che abbiamo ottenuto. Ora dobbiamo iniziare il discorso dell'interpretazione. Perché troviamo questi risultati così? Chiara la sequenza. Perché si comporta in questo modo il consumo del breve periodo e in quest'altro modo del lungo periodo? Chi fa analisi scientifica ma si pone sempre domande in questo modo. Prima vede che ci sta e poi cerca di dare delle interpretazioni di quello che ha. Lo facciamo anche nella vita di tutti i giorni. Allora, loro hanno visto che ci sta questo e vi dico che i risultati del referendum li hanno trovati pure gli stessi, pure il film del Modigliano. Quindi avete la parte empirica, la parte analitica è tutta quanta uguale, quasi uguale, ma comunque la sostanza è questa. Dove differiscono questi approfondimenti? È nell'interpretazione. Ognuno l'interpreta a modo proprio. E qui si apre tutto un discorso molto ampio che ci fa vedere un sacco di cose. Quindi nella parte strettamente economica, fino ad essere la parte analitica. Ci volevano i computer, ci volevano le macchine, bisognava conoscere l'econometria, eccetera, eccetera. No, questo l'abbiamo risolto. Questi sono i risultati. Come interpretiamo che in un'analisi le prime reazioni si comportano così e le reazioni più militari si comportano in un altro modo? Allora, come la pensa Dusenberry, come la pensa Fritto e come la pensa Modigliani? Sono tre modi diversi di interpretare questo. Dusenberry è una persona che ha avuto un'importanza enorme nella letteratura e nelle scienze sociali, perché è stato quello che ha fondato una parte della sociologia economica che si chiama la psicosociologia dei consumi. Il suo libro, ci sono queste cose, si chiama proprio Psicosociologia dei consumi ed è un classico di questa parte della disciplina. Io ho fatto, da zero studente, economia e commercio, negli anni 70, l'esame di sociologia economica 2, quindi quello avanzato, e mi hanno fatto leggere il libro di Dusenberry. L'ho detto materiale. Ed è un libro interessantissimo. Tutte le analisi della pubblicità, il marketing, partono da là. Come si formano le mode, chi sono i leader, chi sono i followers, come le persone reagiscono a vedere gli altri, come si comportano dal punto di vista del consumo. È veramente molto interessante. E lui dà un'interpretazione di tutti questi fenomeni in questi termini qua. Il libro di testo è dettagliatissimo, gli dà tutta una, un riassunto quasi perfetto del libro di testo. Sugli aspetti psico-sociologici del consumo, effetti di imitazione, eccetera, eccetera. Io non vi dico altro, sapete che legge, perché si legge anche facilmente nel consumo. Friedman e Modigliani non sono economisti e cominciano a cercare di interpretare questi diversi comportamenti non guardando ai fenomeni psicosociologici del consumo, ma guardando a possibili interpretazioni di carattere strettamente economico. Vediamo Friedman cosa intuì, secondo lui come si poteva interpretare questa differenza tra breve e lungo periodo. Allora Friedman cominciò a partire dall'osservazione che ognuno di noi quando decide quanto consumare e quanto risparmiare c'ha presente il reddito che guadagna. Ma non ci appresenta soltanto il reddito che guadagna oggi, ci appresenta anche il reddito che si aspetta di guadagnare in futuro. Vi faccio un esempio. Prendiamo due persone molto simili sul piano caratteriale, hanno lo stesso grado di generosità o micragnosità, se volete dire. Quindi dovrebbero avere un comportamento simile. Queste due persone hanno lo stesso reddito, dovrebbero avere le stesse propensioni al consumo e al rischio. Però uno è avanti negli anni e alla fine della sua carriera, magari c'è anche qualche preoccupazione che la sua azienda l'aiuta, no? L'altro è giovanissimo, ha un futuro brillante davanti a sé. Secondo voi, chi avrà la propensione al consumo più alta? Lì. E questo mi dice Friedman, questa è la sua intuizione, è un aspetto puramente economico, non c'è nessuna psicosociologia in queste affermazioni, però si interpreta qualcosa. altre due persone sempre nelle stesse condizioni di bisogno di generosità. Però uno vive nel proprio lavoro, l'altro è ricco di famiglia, ha lo stesso lavoro, ma è ricco di famiglia. Secondo voi? Chi è più rilassato rispetto al consumo? Vedete che sono fenomeni di carattere economico che incidono su questi cose. Allora, secondo Friedman, per poter capire come si comporta il consumo e il risparmio, dobbiamo tener conto di diverse informazioni. Questo è un aspetto di noi dantesco quest'anno, eh? Allora, un soggetto decide quanto consumare e quando risparmiare guardando alla grandezza X con 0, che rappresenta il reddito che si guadagna in questo anno, nell'anno in corso. Però lui avrà presente non solo il reddito che si guadagna oggi, ma anche i redditi, che qui c'è un'acqua sopra che sta per atteso, aspettativa, che lui si aspetta di guadagnare in futuro. La brillante carriera davanti a me, una situazione disastrosa dal punto di vista del reddito futuro. Anche queste informazioni incidono sulla mia decisione. Quindi, se io devo scrivere una funzione e ci devo mettere poche variabili dentro questa funzione, devo trovare un modo di catturare tutte queste cose. Devo trovare un indicatore che mi cattura non solo questo, ma anche quest'altro. Come faccio? Questo è il problema che si pose Friedman. Guardate, questo X con 0 rappresenta il reddito di oggi. Come avete X con 0, così potete avere uno C con 0, che è il consumo di oggi, e poi il consumo futuro. E allora lui già comincia a pensare, io posso avere un reddito transitorio, cioè un aumento di reddito che ce l'ho solo quest'anno e non ce l'ho in futuro, quello è un aumento di reddito transitorio, incide solo qua, se incide anche su quest'altro diventa permanente. Così io posso avere un consumo transitorio che si riferisce solo a quello che sto avendo oggi senza sapere quello che succederà domani, non lo so, è un consumo permanente che tiene conto di quello che è successo oggi, con l'idea che questa cosa poi resterà permanente nel tempo. E allora secondo Friedman questa funzione qua ci dà la variazione del consumo quando aumenta X con 0 e non sappiamo che succede agli altri redditi futuri. Quindi, come vedete, è una variazione più cauta. Vedete, se vi spostate in questa, oltre questo punto, se la variazione del reddito è solo transitoria, voi rispondete meno in termini di consumo, diversamente quando fate se invece è permanente, vi sentite più forti, più cominciate ad avere un atteggiamento più.
Quindi anche la retta in DCP, ovviamente, se aumenta il reddito si alza.
Se partite passare da questo punto qua lungo questa retta, vuol dire che il vostro reddito di oggi è aumentato, voi non sapete che succederà in futuro, aumentateci, ma non lo aumentate quando l'avreste aumentato se avete la sicurezza che anche in futuro state sicuramente lì. Quindi avete una reazione più pacata, più misurata. È un'interpretazione di questi due punti. Convincente, però. Allora, torniamo adesso alla funzione, perché adesso dobbiamo tradurre queste intuizioni in equazioni, però riuscire a catturare tutte queste informazioni. Ossia, C deve dipendere non solo da x con 0, che è quello che abbiamo usato fino ad oggi come x, nel tecchio da x con 0, ma deve catturare qualcosa che cattura tutti questi altri elementi. Bene, secondo voi come si può fare? Cosa proporreste per risolvere questo problema? Un unico indicatore che ci dà tutte queste informazioni insieme.
La marginalità, no?
Non capisco, non si dice.
No, nel senso, il concetto di variazione marginale, che diciamo si era portata un po' a tutta una serie di fattori su più anni.
Cosa metteresti al posto di tutte queste qua?
Adesso è la variazione del
resto. Allora, la prima cosa che uno può venire in mente, la media, tutte quelle grandezze. Non mi viene in mente una cosa così. Un valore medio, ma si può fare un valore medio di queste grandezze?
No.
Perché non si può fare?
Se non sappiamo che cosa accade. Vabbè, dipende a quale condizioni si può.
Perché sono somme a scadenze diverse. E le somme a scadenze diverse non sono tra di loro omogenee. Se io vi dico, volete 1000 euro oggi o fra 10 anni, cosa mi rispondete? Perché?
Dipende che cosa
è. Quando la testa fa 1000 euro oggi o 1000 euro fra 10 anni? Sono grandezze eterogenee, quindi non le potete sommare, non ha senso economico fare un'operazione così. Allora, una media semplice non la potete fare, per questo motivo. Se volete ottenere qualche misura unica di tutti questi elementi, dovete fare un'operazione che riporta alla stessa scadenza di tutte queste cose.
Quindi fate la somma minima.
Fate il valore attuale, cioè cercate di calcolare quanto vale oggi questi redditi che voi vi aspettate nel futuro. Quanto vale oggi quello che guadagnerò fra un anno, fra due anni, fra tre anni, fra quattro anni, fra n anni?
Mi troverò nella stessa situazione economica, nel senso che se mi troverò nella stessa situazione economica di oggi o meno.
Supponiamo che io fra n anni ottengo questo reddito. Che valore posso dare oggi a quel reddito fra n anni? Allora, se voi andate in banca e fate un'operazione di investimento, tra n anni vi danno il vostro capitale che vi date a prestito, qui gli interessi per tutti. Ecco, quando dicono dello Stato, così è estremamente sicuro. Con lo stesso criterio potete ragionare pure su questi dati qua.
Se io ho una certa somma con zero oggi e compro titoli dello Stato, scadenza un anno, fra un anno cosa ottengo? Ottengo A con zero più A con zero per R, che è il taglio di interesse su quei titoli dello Stato. Ossia ottengo una cosa che è uguale ad A con zero per 1 più R, ed è il valore che io mi troverò fra un anno. Quando lo Stato mi restituisce i soldi, mi restituisce o mi restituisce A con 0, mi restituisce A con 1, che è uguale ad A con 0, moltiplicato 1 più 1. Se è vero questo, è anche vero il contrario. Ossia, se io fra un anno avrò A con 1, il valore attuale di quella somma con 1 è uguale, che è uguale ad A con 0, è uguale ad A con 1, per 1 su 1 più R. Prendo 1 più R e lo passo dall'altra parte in segno di uguale. Quando vi dichiarate A con 1 partendo da A con 0, fate un'operazione che si chiama di capitalizzazione, ed è la cosa più normale, io chiamo in economia, che sono dove si fanno sempre operazioni di capitalizzazione, perché le somme non sono equivalenti tra di loro. Insomma, nel tempo non sono per loro. Quest'altra operazione si chiama operazione di sconto, e l'invenza dell'operazione di capitalizzazione. Allora, io per ognuno di questi valori posso calcolarmi quanto vale oggi ognuno di questi valori facendo un'operazione di sconto.
Nella mia testa io guadagnerò 10.000 euro tra 10 anni, oggi mi valgono, faccio l'operazione di sconto e vedo oggi quanto valgono la mia testa.
Allora, se lei si vuole calcolare A con 1 partendo dalla somma A con 0, sta facendo un'operazione di capitalizzazione, che un valore tra N anni di una somma che ha oggi a disposizione. L'operazione di inverso di operazione.
Ma che ora?
Come